giornata a tutti.
Salve a tutti.
Allora, provo a parlare a Francesco.
Sì, questa è la trasmissione Testimoneria Paganesimo che va in onda da Radio Gamma 5 ogni giovedì.
Perfetto, siamo perfettamente in onda. Allora, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica Vicenza. Allora, prima di iniziare, Francesco, parliamo un attimino di quello che è successo in Israele.
Bene,
quello che succede nel nostro piccolo,
quello che sta succedendo. Allora, abbiamo accennato nella trasmissione precedente appunto che già sui siti dell'istituto e anche di Claudio Simeoni cominciano ad arrivare diverse visite da Israele. Ora, con l'occasione, noi sapevamo già da molti anni, perché ne avevamo anche annunciato sui bollettini dell'istituto, l'esistenza di vari gruppi di ebrei che si stanno rifacendo al paganesimo e che stanno allontanandosi dal monoteismo. Non tutte le loro posizioni sono condividibili, però tenendo conto che è una popolazione che sono da migliaia di anni che l'hanno inculcata, anche falsificando la storia, attribuendoli come l'origine del monoteismo, che l'unica religione degli ebrei sia stata il discorso del monoteismo, benissimo, dal punto di vista archeologico viene dimostrato che questo non è vero, che il monoteismo è stato imposto da una minoranza anche in Israele, anche tra gli ebrei, più che altro. È stata una minoranza criminale, malata, folle, che in base al loro fanatismo, al loro integralismo, hanno imposto la maggioranza della popolazione che non era certo monoteista. Abbiamo parlato anche di varie scoperte archeologiche che dimostravano come è stata falsificata la storia, come è stato sovraccaricato l'origine del monoteismo, e anche la storia e l'archeologia dimostra che appunto che il monoteismo è una falsità. Benissimo, allora, partendo da questo aggiungiamo una cosa. Ci siamo fatti una piccola informazione su come vanno le cose non solo tra i pagani ebrei americani, ma in Israele comincia a esserci un forte fermento di interesse verso il paganesimo, verso la stregoneria e tutto quanto non ha a fare col monoteismo. Benissimo, tra l'altro, dal punto di vista diciamo così statistico e quantitativo, il numero di ragazzi che sono interessati a questo è decisamente più alto degli adulti, al contrario di tutto, perché ad esempio se noi vediamo in quasi tutte le realtà, a cominciare da quelle anglosassone ma anche quelle europee, la fascia di persone che si avvicinano a posizioni diciamo del paganesimo e del politeismo è in maggioranza adulte.
Sì, vanno oltre i 40 anni, è una questione di esperienza più che altro.
In Israele la cosa si sta invertendo, è ormai la maggioranza, cioè io ho visto gli interventi che ci sono, la maggioranza ormai delle persone che intervengono, che sono affascinate, che sono vicine a questo, sono persone di giovane età, sono ragazzi. E tra l'altro, la cosa anche più interessante, che cominciano a sorgere piccolini, non conosciuti, i primi siti in Israele di ragazzi che si rifanno al paganesimo e alla stregoneria. Questo lo possiamo considerare un buon segno, cioè nel senso che questo dimostra che non esiste nulla di monolitico e che il monoteismo, per quanto possa cercare di essere rude, violento, e cerchi di imporre un'uniformità, questo non riesce. Prendiamo appunto il caso appunto di Israele, che Israele c'è anche un fattore etnico, cioè un fattore razziale fra le virgolette, in cui appunto queste persone si rendono conto che la loro storia è stata falsificata per cercare di attribuirgli l'unica possibilità di esistenza come ebrei di essere i monoteisti. Loro hanno scoperto che il monoteismo è una menzogna e anche in Israele, soprattutto a livello giovanile, comincia a essersi un forte fermento di interesse. Se io ho dei dati relativi comunque dal punto di vista statistico, beh, posso dire che a livello di giovane età rispetto all'Italia sono molti di più dal punto di vista proprio quantitativo, tenendo conto che sono pochi milioni di persone. Però questo conto fa ben sperare che certe idee, soprattutto il desiderio delle persone di essere quelle che sono, va al di là di qualsiasi imposizione, di qualsiasi criminalità, di qualsiasi potenza che si possa avere. E penso che se si comincia a cadere il presunto monoteismo degli ebrei, comincerà a cadere anche il presunto monoteismo di tutti i popoli europei. E soprattutto col tempo anche come già comincia a crollare il monoteismo islamico.
Sì.
E basta pensare che una cosa che mi ha detto un amico, che ad esempio l'Indonesia è il più grande paese islamico del mondo dal punto di vista della popolazione, in cui c'è una fortissima presenza, adesso è oltre il 90% della popolazione che è islamica. Benissimo, da poco tempo in Indonesia la religione di Stato non è più l'Islam, ma è il monoteismo. È un piccolo, chiamiamolo piccolo,
segnale.
Segnale che tutte le religioni monoteistiche hanno compreso che conviene allearsi in qualche maniera per cercare di fregare gli altri.
In effetti, dalle analisi quelle che sono sociologiche, il politeismo è inevitabile. Naturalmente nessuno sa in quale forma si costruirà il politeismo e in quale forma l'essere religioso delle persone si esprimerà. Però dal punto di vista delle ricerche sociologiche è inevitabile. Perché? Perché il monoteismo si regge soltanto con la violenza, nel senso che occorrono leggi, occorrono prigioni, occorre polizia, occorre coercizione sui bambini perché questo avvenga, e occorre un'economia che è organizzata per questo. La mondializzazione dell'economia, cioè l'esigenza che ha l'economia di muoversi molto velocemente, di persone che sappiano adattarsi molto velocemente, che sappiano variare il loro modo di esistere, sono delle esigenze che sono in contrasto con quelle che è l'imposizione monoteista. Per cui necessariamente la visione monoteista della vita viene ad abbattersi. E siccome non si può abbattere lo spirito degli esseri umani, lo spirito degli esseri umani cerca diversi modi per rapportarsi, e li può pescare soltanto nei politeismi, al di là delle tradizioni, al di là dei modi di essere che questi avranno nel futuro. Per cui è già nelle cose, cioè il politeismo è già nelle cose. Probabilmente la battaglia non sarà soltanto quella di costruire il politeismo, ma far costruire un politeismo che porti alla libertà dell'uomo, che sia funzionale all'uomo e non a delle variabili che magari vadano ad affiancare il monoteismo o trovino delle soluzioni perché il monoteismo si riproduca in maniera diversa. Per cui che il politeismo sia il futuro, non c'è nulla che lo piova sopra il futuro, però sarà determinato dalla nostra volontà, dalla nostra passione, dal nostro impegno di ogni singolo individuo.
Sì, ma anche c'è da considerare che il politeismo, essendo una cosa connaturata con le persone, ha la capacità, di fronte anche a degli errori, di mantenere la sua essenza, cioè nel senso che tutti possono piegare al loro scopo il monoteismo, in quanto il monoteismo prevede sempre un inizio di un Dio creatore e di conseguenza le persone portano avanti questo. Il politeismo ha la sua, diciamo, ha ancora la sua saldezza nel fatto che tutti i principi sono all'interno, cioè nel senso che una persona non deve aderire, non deve guardarsi dietro, avanti, sopra, sotto, ma deve guardare se stessa per realizzarlo. Di conseguenza, avendo la necessità di scoprire quello che è, non potrà mai mentire, perché appunto, se, per quanto uno possa caricarsi di maschere, di menzogne, a se stesso in un certo momento non potrà mai mentirsi, certo. E farà una scelta. E come ricordiamo, appunto, quando uno fa una scelta verso il monoteismo, non è mai in buona fede, sa benissimo di essere in malafede, cerca di scusarsi con gli altri, di fregare gli altri, di far riconoscimi la buona fede. Ma noi sappiamo che quelli che dicono di essere in buona fede non sono mai in buona fede. Non, anzi, la scusa della buona fede è soltanto una copertura.
Per costruire inganno.
Sì, uno strumento, un qualcosa per fregare gli altri. Ma loro sanno benissimo di non essere mai in buona fede. Ecco, voglio anche aggiungere una cosa. Se voi notate, in tutti i monoteismi c'è sempre da raccontare che il Dio... vanno a raccontare, poi loro sanno che non è così. Vanno a raccontare che il Dio è buono, che il Salvatore viene a salvare, che è dolce, gentile. Basta pensare ad esempio come ci viene servito in tutte quante le salse quell'immagine criminale di Gesù Cristo. Ci vengono a dipingere un Gesù Cristo buono, ce lo vengono a raccontare quando abbiamo Claudio che si è fatto un mazzo a leggersi la Bibbia per dimostrare che questo non è vero. Però vanno a raccontare queste palle, queste menzogne, dire ma Gesù Cristo era buono, erano gli altri che erano cattivi, lui
non lo dimostrano mai però
sì, ma loro li basta agire per colpire le persone, e notate che avete sempre che appunto questo sono divinità buone, che quello che raccontano, che raccontano che vuole la vostra salvezza, che vuole il vostro benessere, che vi è vicino, che è dolce l'amore di Cristo e così via, la fede di Cristo. Sono tutte menzogne, noi lo sappiamo dal punto di vista storico, ma soprattutto è la volontà di ingannare gli altri. In tutti quanti i miti, in tutte le mitologie che non appartengono al monoteismo, noi abbiamo dei racconti che sono tremendi. Quando un racconto è tremendo, è crudele ed è reale, e di conseguenza la persona è messa di fronte a uno shock emozionale. O comprende cosa questo significato ha il mito, o non lo comprende e ha paura. E non sappiamo che sulla paura si basa sempre la forza di ogni monoteismo, la paura e l'ignoranza. Di conseguenza, ma perché volutamente tutti i miti sono così crudeli, sono così violenti, hanno così un qualcosa di violento? Perché vogliono assolutamente conservare la capacità di non essere strumentalizzati, perché logicamente non si potrà andare a raccontare alla gente, fa sì, ma questa divinità è buona, quando dei miti di questa divinità dimostrano che può anche essere cattiva. È una forma di autoprotezione contro ogni deformazione, e sta a significare che nessuno potrà andare a raccontare storie, perché la mitologia è piena di questo, ma questo lo fa per difendere i principi di conoscenza che sono sulle persone.
Allora, proprio su questo argomento, io ho appena messo un'altra pagina sul sito Federazione Pagana, perché ho finito, sai che io non finisco mai, in realtà faccio degli abbozzi più o meno ampi, non è che finisco. Quel discorso che avevo preparato...
Come non c'è un inizio, non c'è una fine.
Sì, cioè no, è perché certe cose, se le vuoi davvero sviluppare completamente, sono infinite, capito? Per cui... chiaramente non posso mettermi a fare una cosa del genere, anche perché richiede molto, molto tempo e anche molta concentrazione. Allora, quando sviluppo un argomento mi basta abbozzare e far comprendere quello che è il meccanismo che mi interessa, e dopodiché lo lascio là perché devo andare avanti e farne altri, cioè c'è questo... Allora, ho messo sul sito della Federazione Pagana, per chi va in internet, una pagina che è il deserto dei monoteisti contrapposto al bosco dei pagani, cioè praticamente ho sviluppato questo argomento perché sono due visioni della vita completamente diverse, e naturalmente nelle pagine che ho messo sul sito sono pagine allegoriche, però siccome queste pagine allegoriche erano già usate dalla filosofia, no? Tipo Natoli che ha usato i nuovi pagani, no? Per parlare del deserto dei monoteisti, sia del cristianesimo che dell'ebraismo. Ed è contrapposto proprio al bosco. Perché questo? Perché il deserto si appropria dell'individuo, cioè chiede all'individuo di sottostare a quelle che sono le condizioni che il deserto impone, mentre invece il bosco porta doni all'individuo, cioè gli porta il bastone, gli porta l'acqua, gli porta il cibo. E il bosco è quello che noi abbiamo dentro di noi, è un bosco di passioni, un bosco di idee, è un insieme, mentre invece il deserto è un appiattimento. E ho tentato di svilupparlo, se qualcuno interessa sappia che c'è anche quella pagina. Poi...
Sì. Aggiungi pure
perché mi è scappato via il pensiero.
Faccio sfuggire io. Ad esempio, vado a pensare, ecco, io volevo appunto aggiungere una cosa, per inciso, sul discorso di Natoli. Basta pensare che Natoli ha scritto un libro che si chiamava I Nuovi Pagani.
Esatto.
Dopo aver scritto questo libro, fu invitato a scrivere sull'Avvenire, il giornale della CEI. Chissà perché.
Gli hanno detto meglio che lasci perdere.
Sì, no, ma capito, renditi conto che una persona, quando comincia ad avere uno spazio universitario di questo tipo, che esce pubblicamente con un libro a grande diffusione che si chiama I Nuovi Pagani, e che sostiene la superiorità di un paganesimo rispetto a una visione filosofica monoteista, comincia a diventare pericoloso. E difatti, cosa ne hanno fatto? Logicamente è una bella offerta, scrivi sulla CEI, sull'Avvenire, così via, e mi è venuto a scrivere là. Ma ecco, un'altra cosa che io volevo aggiungere a questa qua, sempre sul discorso delle cose che non hanno mai fine e che non hanno mai inizio. E i monoteisti hanno sempre un qualcosa in cui parte da un inizio. Io sto facendo una ricerca per motivi editoriali sul discorso delle apparizioni. E ho notato un particolare che è strano, cioè il comportamento rispetto alle apparizioni di un pagano o di chi non è monoteista e di chi è monoteista. Allora, noi abbiamo una prima cosa, che tutte le leggende, tutte le mitologie che ci raccontano di chi incontrò le fate, non è corso a dire ho visto le fate, mi dovete credere. Anzi, si andò a divertire con le fate, stava benissimo con le fate, non aveva problemi di dire me ne torno indietro per dirlo agli altri. Noi invece abbiamo il caso, ad esempio, delle apparizioni della Madonna, che è la prima cosa che fa un veggente, tenendo conto che tutte le apparizioni della Madonna sono delle palle, sono delle menzogne, che per essere chiari, deve convincere gli altri che ha visto la Madonna. Cioè, quando mai in tutte anche le favole che vengono a raccontare, il protagonista che vede le fate, o che vede le ninfe, o che vede le sirene, ha il bisogno di andare a raccontare, ma io ho visto le fati, ho visto le ninfe, ma voi mi dovete credere. Anzi, neanche nella letteratura contemporanea, parlo ad esempio di una scrittrice come Margherita Yourcenar, che ha scritto un racconto che si chiama L'uomo che amò le Nereidi, disse chiaramente che l'uomo che amò le Nereidi non se ne stette lì a andare a raccontare, a fare il profeta e dire io ho amato le Nereidi, ma rimpiangeva il fatto di averle perse e non trovarle più. Non aveva bisogno di dimostrare agli altri, perché il monoteismo appunto è soltanto una dimostrazione del nulla, cioè nel senso, se io ho un'essenza che mi appartiene, se io ho un'esperienza ne sono certo, ed è la mia esperienza, so che la mia esperienza e non ho bisogno di andare a raccontare a questo. E il monoteismo porta sempre a una degradazione delle persone. Esiste uno studio scientifico contemporaneo in cui dice che nell'ultimo secolo l'80% delle apparizioni avviene con un solo personaggio, ma se noi prendiamo tutta la mitologia noi abbiamo persone che vedevano file di personaggi, certo, che vedevano le ninfe, che vedevano tutte quante le esseri della natura, ne vedevano moltissime. Benissimo, questo studio scientifico fatto sulle apparizioni di questo secolo, cioè del 1900, dice che nell'80% delle apparizioni c'è un solo personaggio. Basta. Tanto per dire, se poi voi notate, dal punto di vista anche dell'attualità, notate che a un certo punto in Italia anche la Madonna è sparita. Si metteva soltanto a piangere sangue, le statuine, cioè c'era ormai anche l'incapacità di riuscire a avere una fantasia creativa o di percepire una realtà, e ormai bisognava accontentarsi, e accontentarsi come fanno i cristiani, delle statue di gesso o delle statue di marmo o delle statue di plastica che piangono sangue. Certo che le statue sono più facili da falsificare e logicamente non è nulla di vero, però rendetevi conto della povertà che porta il monoteismo nell'immaginazione delle persone, che alla fine un secolo fa vedevano la Madonna che scendeva in un fascio di luce e adesso vedono le statue di plastica che piangono sangue. Al di là poi della falsificazione della cosa. Ma questo non è dovuto perché le persone sono cambiate, c'è stata una mutazione genetica, c'è stato qualcuno che giorno per giorno, momento per momento,
gli uomini,
li ha distrutti, esatto, li ha rovinati.
Va bene, Francesco. Passiamo ai figli di Urano e Gaia, ai titani.
Sì.
Un breve capitoletto, sì, è abbastanza breve, ma è un... vabbè. Insomma. Ricordate che stiamo commentando la Teogonia di Esiodo e che invece nella seconda parte della trasmissione, nella seconda trasmissione alle ore 19, ricomincerò il libro dell'Anticristo e mi soffermerò sugli aspetti della cosiddetta creazione, non... cioè gli aspetti della formazione del presente. I figli di Urano e Gaia, i titani. Teti a oceano partorì fiumi turbinosi, generò anche una sacra schiera di figlie. Attenzione, Teti a oceano partorì i fiumi turbinosi. Allora, ripeto un attimino il concetto perché è fondamentale. Teti a oceano partorì i fiumi turbinosi, cioè sono i fiumi dei, non il dio del fiume, non il padrone del fiume, sono gli fiumi degli dei. Generò anche una sacra schiera di figlie, che sulla terra gli uomini nutrono la giovinezza insieme ad Apollo Signore e ai fiumi, tale destino hanno da Zeus. Tali da oceano e Teti nacquero figlie più antiche, ma molte sono anche le altre. 3000 infatti sono le oceanine, dalle sottili caviglie, che numerose da terra e gli abissi del mare, dovunque ugualmente hanno in custodia prole radiosa di dei. Altrettanti sono i fiumi, dalle rumorose correnti, figli di oceano che l'augusta Teti generò. Di essi tutto è arduo per un uomo mortale dire il nome, ma li sa ciascuno che ha dimora presso di loro. Allora, il concetto fondamentale che interessa in questo passaggio di Esiodo è questo, cioè per quanto Esiodo abbia cambiato le cose per far poetica, è che i fiumi sono dei, il bosco è un dio, l'albero è un dio, le persone sono dei. Cioè questo concetto è che dovete cambiare, perché? Perché il monoteismo inculca alle persone la padronanza dell'oggetto, cioè il dio della vegetazione, non la vegetazione come dio, il dio degli animali, non gli animali come dei. Guardate che sembra a prima vista che ci sia poca differenza, in realtà è semplicemente l'opposto, il nostro vedere in maniera inversa il mondo che ci circonda. Cioè, Per riconoscere il mondo uguale a noi, dobbiamo cessare di pensarci creati ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo e dobbiamo pensarci degli dèi che hanno di fronte degli altri dèi, sia che li percepiscono nella loro totalità, sia che non li percepiscano, anche solo come idea, anche solo come sensazione. Il sole, quando mi dà una sensazione, mi dà la sensazione di un Dio, cioè io ho un Dio davanti a me. E la sensazione la percepisco soltanto perché una parte di me si è fatta un Dio. Ricordatevi, se voi pensate al mondo padronanza di qualcuno, uccidete quello che è la vita del mondo, la qualità del mondo. Cioè questa è la differenza sostanziale che c'è fra la visione del mondo di un monoteista e di un politeista. È fondamentale questo, riconoscere gli dèi nel mondo che ci sta attorno. I fiumi sono dei in se stessi, essi sono gli dei. Non esiste un dio del fiume inteso come un dio che prende il possesso del fiume. È il fiume il dio generato da oceano e teti. Questo al di là di come gli esseri umani che vivono sulle sue rive si rappresentano la coscienza di sé del fiume. Quando la rappresentazione soggettiva prende il sopravvento sul fenomeno che la genera, allora nasce l'oblio e la disperazione, perché si pongono le basi della sottomissione. Il fiume è un fenomeno che si presenta agli esseri umani e questi lo descrivono attraverso gli attributi che intuiscono. I fenomeni che il fiume manifesta sono rappresentazione soggettiva del fiume nei confronti dell'oggettività. La descrizione che della coscienza di sé ne fanno gli esseri umani che vivono sulle sue rive è data dalla loro capacità soggettiva di percepire quei fenomeni e di tradurli più o meno simbolicamente all'interno della descrizione della ragione. Non si tratta del dio del fiume, ma del fiume come dio. Questo generarono oceano e teti, generarono anche figli e figlie sacre che sulla terra gli uomini nutrono giovinezza assieme ad Apollo. Oceano e teti posero le basi per la vita sull'intero pianeta ed ogni oceano e teti fanno o tentano di fare la stessa cosa su ogni pianeta. È teti che cura la crescita di Era. Era è l'essere natura generatore di vita, Teti e le acque feconde. Da Teti, Oceano, Era e Zeus provengono le trasformazioni che giungono a noi. La trasformazione dell'oggettività che produsse il presente, vivente e consapevole. Teia è il divino che cresce negli esseri della natura e Iperione, con cui giace in amore, è l'andare sopra, il divino che partorito si innalza. Solo il Dio alimenta la luce della coscienza e della consapevolezza dentro di sé. Solo il Dio inizia un percorso di imbutamenti per diventare eterno. Un essere che diventa Dio diventa Teia e Iperione. Se non è Teia e Iperione, non è un Dio. Ma colui che abortisce la propria esistenza si fa Teia e Iperione, l'essere sole grande, l'essere luna e l'essere aurora. L'essere sole e l'essere luna come dei in sé e l'essere aurora come il farsi Dio di ogni essere che sviluppando Teia si protende nell'infinito facendosi Iperione. Dura questa, questi passaggi purtroppo ve li dovete studiare, cioè esiste una significazione del farsi Dio, cioè quando io mi relaziono in maniera in maniera amorevole, in maniera di amore con l'oggettività in cui vivo, io mi faccio venere, io pratico il venerare, cioè divento un Dio. Questo vale per Venere, perché ne possiamo parlare più speditamente, o per Cerere, quando io mi faccio crescita. Ma tutti gli altri dei, tutte le altre divinità hanno lo stesso significato, cioè il mio farmi Dio. Per esempio, io mi faccio Zeus quando? Quando respiro a piene mani Zeus, quando respiro l'aria, quando sto bene nell'aria che respiro, quando riesci a espandere il mio sentimento, il mio sentire, nell'aria in cui vivo. In quel momento io mi sto facendo Zeus. Però tutti gli dei che noi troviamo nella mitologia classica o trasformata sono cose che sono fuori di noi, cioè coscienze fuori di noi, ma sono coscienze anche dentro di noi, che noi cresciamo e alimentiamo dentro di noi proprio attraverso il nostro farci Dio. Ricordatevi sempre questo, questo è un leitmotiv che troverete sempre nel paganesimo.
Ma anche Zeus, per farsi Dio, non è che sia Dio e basta, deve lavorare, deve impegnarsi, deve lottare, deve combattere, deve agire, deve essere presente, è soggetto ai desideri, alla necessità, all'eccesso della bellezza.
Proprio Zeus anche. Poi nella De Vuotio, no? Di Giove scrisse che è padre e figlio di ogni essere, perché ogni essere versa qualcosa, per cui lui si trasforma in continuazione. Sì, e nello stesso tempo nutre e alimenta ogni essere.
Basta pensare che la stessa questione di Atena, che nasce dalla sua testa, cioè nel senso che riesce a estrapolare qualcosa da se stesso e qualcosa che diventa autonomo ed è importante.
Aspetta, però, non solo questo, ma Zeus sì fa partorire Atena, ma prima si fa insegnare da Atena, cioè non è il dio sapiente onnipotente, ma si fa insegnare ciò che Atena sa, cioè non è il padrone della conoscenza, ma se la fa dare da Atena, perché è Atena che lo regge, come reggerà tante operazioni di dei.
Basta pensare quando muore, ad esempio, la madre di Dioniso, si cuce Dioniso su una coscia per farlo portare avanti. Non fa il miracolo di farlo nascere, violando le leggi della natura e violando la biologia degli uomini. Dice, se un bambino deve nascere in un grembo, se lo cuce in coscia e lo porta avanti.
C'è un solo Dio, da quello che so io, dopo magari non lo so, nella Grecia, che viola le leggi della natura, cioè le regole della natura, ed è il figlio di Apollo, Esculapio. Esculapio è in grado di riportare in vita gli esseri morti. Zeus si incazza per questo, cioè tu non puoi stravolgere quello che è il percorso degli esseri. Infatti lo manda all'Ade e dopo lo fa ritornare fuori, perché è importante che ci sia. Ma ricordatevi che Esculapio c'ha la verga, c'ha il caduceo. Il caduceo è la vita, è il simbolo della vita. Vabbè, andiamo avanti. Per cui ricordatevi che il gioco dei nomi non è fatto a caso, ha un significato pregnante. Eccoli, Tea e Iperione, uniti in amore, alimentare il divenire di ogni essere che diventa un dio, che si innalza nell'infinito dei mutamenti. Eccoli alimentare la luce affinché si trasformi da inconsapevole in coscienza di sé, che poi voli alto il dio figlio di Tea e Iperione, sostanza e movimento che alimentano sostanza e movimento di chi alimenta se stesso, generato da Tea e Iperione. La consapevolezza dell'essere sole si innalza sopra l'infinito cielo dell'essere natura e ne alimenta le trasformazioni dei figli di Tea e Iperione. L'essere luna segue le trasformazioni, scandisce i mutamenti e le fasi del respiro divino degli esseri della natura, mentre in essi Aurora si esprime, trasformando l'oscuro della materia nella luce dell'infinito di Tea e Iperione. Ed ecco Crio, il titano. Crio, il migliore, si unì a Euribe, figlia di Gaia e dell'immenso Ponto, il migliore espresso dalla forza, Euribe. Euribe è la forza. Per comprendere questa relazione divina è necessario osservare l'essere cervo a primavera, o ascoltare il suono degli esseri mufloni o degli esseri capra di montagna, ascoltare il suono delle corna degli esseri stambecco e il loro canto di riverenza nei confronti dell'essere natura mentre agiscono per perpetuare la loro specie in ossequio agli imperativi della grande era che fu loro generatrice, all'interno della quale ogni essere della natura è divenuto adattamento dopo adattamento. Il migliore esprime la forza e perpetua se stesso, Crio ed Euribe. Da essi, uniti in amore, si ersero gli dei giganti fra gli dei, Pallante, Astreo e Perse. Astreo, unito in amore con Aurora, contribuirono a costruire l'esistente. Questo esistente fu alimentato da nuovi venti che soffiavano al suo interno e dalle stelle che coronavano il cielo. Furono tutti figli di Aurora e Astreo. A quale visione questo insieme appartiene? Agli esseri umani che alzano le vele sui mari, e nella loro percezione che stelle e venti coincidono in un unico intento. Quante volte chiamarono i venti benigni e quante volte guardarono le stelle per conoscerne la direzione. La direzione. Quante volte la disperazione li colse quando il cielo di piombo e le tempeste soffiavano sui loro progetti di vita. Quanto i naviganti dell'esistenza si sentono perduti. Quante volte non sanno dove il loro intento deve sfociare. Quante volte gli esseri umani non vedono la fine dei loro intenti e dei loro progetti e invocano i venti degli dei affinché spingano nella direzione sperata gli eventi della loro esistenza. Quante volte gli esseri umani guardano le stelle del mattino cercando aiuto e tracciare le proprie rotte. Questo è quanto Astreo, unito in amore con Aurora, ha generato. Questo gli uomini trovano nelle albe della loro esistenza e con questo quegli esseri umani fondarono la loro esistenza riconoscendo la consapevolezza del divino che li circondava e che poteva condurre i loro passi. Zeffiro, Borea, dalla rapida corsa e noto, sono i figli che scuotono la coperta dell'essere terra. E scusate un attimo solo, ok. L'essere terra e Osforo. E Osforo e gli astri splendenti sono le direzioni cui gli esseri umani guardano fiduciosi, di cui il cielo è coronato. Pallante. Pallante è l'uomo forte che unito in amore con Stige, figlia di Oceano. Chi è Stige? È la determinazione della devastazione di quanto opprime ed offende, di quanto si odia, di quanto deve essere distrutto. Per questo giurare su Stige era giurare sul proprio odio o su quanto non si odia, era giurare sulle proprie determinazioni nel costruire la propria vita. Stige era l'odio come espresso da ogni soggetto che si fa Stige. Stige unita in amore con la forza genera tensioni dalle quali gli esseri umani non potranno prescindere nei loro processi di trasformazione, né gli esseri umani né gli dèi. Così da Stige e Pallante uniti in amore partorì rivalità e vittoria, nonché potere e forza. Più che rivalità sembra quasi impegno, determinazione nell'affrontare le questioni delle contraddizioni. Più che vittoria nella contesa è la soluzione delle contraddizioni, è il fenomeno che si genera dalla soluzione della contraddizione. La soluzione della contraddizione viene vissuta come vittoria perché è cessato il conflitto, non perché ci si è impadroniti. Cessando il conflitto si sono costruite delle condizioni. Le condizioni costruite generano il futuro, pongono le basi per la costruzione del futuro. Quelle basi sono vittoria. Rivalità sono le forze che interagiscono per contendersi il futuro. Così l'uso della volontà dell'essere che partecipa a quella costruzione è sempre vincente, perché anche se nella contesa dovrà soccombere chi lo ha vinto, ne è uscito modificato e comunque qualche cosa di suo contribuirà alla costruzione del futuro. Le infinite rivalità all'interno dell'essere natura costruiscono gli equilibri al suo interno, quegli equilibri che facendo meravigliare l'inconsapevole lo portano a pensare al progetto di un divino ordinatore. Invece è solo rivalità che si esprime in tutti gli esseri all'interno dell'essere natura, portando a costruire quegli equilibri giorno dopo giorno. Rivalità è un potere divino che sfocia continuamente in vittoria. Vittoria è il presente che noi ammiriamo, mentre rivalità già agisce per modificarlo. Figli di Stige Pallante sono potere e forza. Il primo è manifestazione della coscienza di sé. Il secondo è la manifestazione della coscienza di sé nell'oggettività in cui quella coscienza di sé si manifesta. Stige prende posto vicino a Zeus, giungendo per prima all'Olimpo dopo la battaglia con i Titani. I figli di Zeus sono tali proprio perché esprimono il loro potere di essere e lo manifestano determinando se stessi nell'oggettività in cui vivono. Questi due guerrieri della vita presero parte alla grande guerra contro i Titani, caratterizzando tutti gli esseri che si esprimono all'interno dell'essere natura. All'interno di tutti i figli di Zeus che lasciarono tracce sul pianeta alimentando il divenire dell'essere natura. I figli di Stige affiancarono Zeus nella guerra contro i Titani, determinando la qualità delle trasformazioni degli esseri della natura. Zeus è il padre degli dèi, perché traccia i solchi all'interno del quale gli dèi costruiscono se stessi, il solco nel quale gli esseri della natura trasformano se stessi in dèi. Giurare sul proprio odio. Non v'è giuramento più grande, perché l'odio è manifesto e travolge ogni cosa con intensa emozione. Quando nell'essere l'odio si manifesta, questo tutto travolge. Il giuramento che l'essere fa sopra il proprio odio altro non è che il giuramento sopra le proprie più violente manifestazioni di emotività. Così a nessun dio è dato violare il proprio giuramento fatto sopra le proprie emozioni. Nessun dio che giuri su Stige può venir meno al proprio giuramento, pena l'allontanamento dall'Olimpo. Così i figli di Stige abitano presso Zeus, compenetrando il farsi Dio di ogni essere della natura. Ogni essere della natura può farsi Dio soltanto manifestando ed alimentando i figli di Stige dentro di sé, manifestare nell'oggettività il proprio potere di essere, risolvere le contraddizioni della propria esistenza, trasformandosi come atto di vittoria soggettiva nei confronti dell'oggettività in cui si vive. E questa è la prima parte dei Titani. Prossima volta continueremo con i figli di Febe e Ceo, ed è un capitolo a parte, perché fra le altre cose c'è Ecate, che è una delle divinità più importanti, specialmente nell'ultimo periodo. Poi figli, continueremo con i figli di Cronos, Erea e gli altri. Ricordatevi che ogni quadro che fa Esiodo è un quadro della creazione, cioè un quadro della costruzione di ciò che è divenuto adesso. Per cui ogni divinità non è altro che una coscienza di sé che interagisce con tutte le coscienze di sé esistenti. Voi leggendo Esiodo, ma leggendo qualsiasi paganesimo, voi trovate un crogiolo della vita, cioè gli dei sono forze che costruiscono se stesse e nel costruire se stesse costruiscono le condizioni affinché altre coscienze, altri dei si generano. Questo è un principio, penso sia fondamentale nel paganesimo, non potremmo mai prescindere da questo. Va bene, Francesco, a te.
Beh, a me. Insomma, se sono alcune cose da dire, però io vorrei fare alcune letture in parallelo su varie cose, saltando anche molto nel lungo del tempo. Allora, parto dal dato più recente, una delle ultime carnevalate delle maschere bianche. Allora, il 10 settembre c'è un certo padre Amort, che in romano significa Amorte.
Ah, è un esorcista, roba.
Così, Wojtyla ha liberato una ragazza dal demonio. Allora, e dice appunto che mercoledì, praticamente prima del 10 settembre, e il Papa, alla fine del 10 per San Pietro, avrebbe quasi del tutto liberato una ragazza da una possessione diabolica. All'improvviso, riconta il padre Amort, ha iniziato a dare in escandescente pronunciando parole sconnesse ad alta voce contro il pontefice con un linguaggio sconosciuto. Forse era il pontefice che dava in escandescenze e parlava con un linguaggio sconosciuto agli uomini. Vabbè, comunque forse è sbagliato. Però logicamente, ma perché dice il Papa, che è il capo della Chiesa, non ha avuto la forza, l'ha quasi liberata? Perché lui ha rifatto l'esorcismo. Era aiutato dal fatto che il Papa aveva tolto il diavolo a questa ragazza. In parte il diavolo si è indebolito e lui, che è un esorcista, ha potuto fare questo. Ecco.
Sì, dopo abbiamo il morto di Treviso, perché dopo tutte queste ammazziate dagli esorcisti, sai, va bene.
Sì, no, ma difatti cosa succede? Cioè, questo qua è una tranquillità, cioè nel senso che non gli ha fregato niente di fronte alla persona che aveva, di comprendere cosa poteva avere questa persona. Hanno stabilito che secondo lui era il diavolo, che secondo lui andava esorcizzato, di conoscere lo stato della persona, di conoscere il perché, i motivi della persona, no. Io decido che tu sei questo, io decido che tu hai questo, e io mi arrogo il diritto di toglierti qualcosa che io ti attribuisco, che non so neanche che hai. E poi si palleggia nella capacità di dire, ma io quasi del tutto l'ha liberata, poi sono intervenuto io. Questa è la capacità dell'arroganza.
Sì, ma voglio farlo santo.
Sì, ma vuole farlo santo. Va bene. Partiamo da questo fatto, ma diciamo è un fatto, cioè cosa ne deriva da questo comportamento nel dire fa io me ne frego completamente della persona da che ho davanti, ma il fregarmi completamente della persona che ho davanti significa che me ne posso fregare anche del mondo che ho davanti, della società che ho avanti, che posso commettere qualsiasi cosa perché io so cosa devo fare per gli altri senza conoscerli. E ora passiamo da questa coppia di, non so come definirli, del pontefice, di questo padre a morte che fa un esorcismo.
No, pontefice, Wojtyla, il pontefice sì, sono beh, esatto. Io, siamo noi, dei pontefici.
Facciamo una lettura contemporanea. Cosa ne deriva da un simile comportamento? Cosa ne deriva di conseguenza di in pratica? Allora, io voglio leggere le dichiarazioni del professor Renato Cevese, che è uno dei critici dei lavori fatti a Monteberico per il Giubileo. Allora, Cevese, che è un esperto, parla dei lavori fatti per il Giubileo a Monteberico e dice, aperte virgolette, parlando delle lampade, in sé sono brutte, molto brutte, moltiplicandole all'infinito come è stato fatto, il brutto naturalmente si moltiplica e si aggrava, chiuse virgolette. Parlando di come si è intervenuti sui lavori a Monteberico per il Giubileo, il professor Cevese dice, aperte virgolette, fa, direi che la mano che agito è la mano, anzi sono varie mani, ma facciamo al singolare, di persona che sembra essere completamente priva di gusto, completamente priva di sensibilità e del tutto incompetente. Persona che non ha ritenuto prima di tutto di rispettare l'ambiente o i cessi a fortilizio che come ho già detto potevano essere invisibili, sono addirittura prepotenti. Chiusi virgolette. Cosa dice di queste persone che hanno una funzione di curare il bello? aperte virgolette, ci troviamo noi cittadini ad essere vittime di incompetenza e insensibilità a vari livelli. E allora, non so, e allora che cosa sarà il nostro avvenire? Chiuse virgolette. Lui dice, ma io non parlerei di interesse, parlerei piuttosto di insensibilità, di incultura, di pessimo gusto, chiuse virgolette. Questo è un laico, un tecnico, che dice chiaramente che quando si affrontano le cose anche più semplici, un monoteista del mondo, della società, dell'ambiente, della natura, delle persone non gli frega niente, perché questa che dice una parola è indemoniata, la deve esorcizzare. A Monteberico, per fare il giubileo, si deve demolire una montagna, si deve demolire una collina e mettere come in prima vista dei cessi che potrebbero essere invisibili. E questo lo dice un esperto, dice, chi ha fatto questo non l'ha fatto in buona fede, l'ha fatto perché non gli fregava niente del mondo, non gli fregava niente della società, non gli fregava niente dell'ambiente. Ma cosa deriva da questo? Andiamo indietro negli anni, andiamo molto indietro. Andiamo a Firenze nel 1497, in cui si parla di un certo Savonarola che faceva i roghi delle persone e i roghi delle cose, le roghe dei libri. Benissimo, di chi si avvantaggiava, di chi utilizzava per bruciare questo? Era uno storico, dice, ci furono due falò dei carnevali, come li chiamavano loro, bel tipo di carnevale faceva Savonarola, nel 1497 e 1498. E prendevano le cose che dal punto di vista simbolico e culturale sembravano nocive per loro, le bruciavano, ma chi le raccoglieva? Le avevano messe insieme i bambini del Savonarola, un gruppo di teenagers raccolti dalla vita di strada e pronti ai suoi ordini, che bussavano alle porte delle case di Firenze e a volte con violenza. E cosa prendevano? Non portavano una conoscenza, portavano via conoscenza, prendevano gli oggetti che rappresentavano qualcosa dal punto di vista simbolico, che prendevano i libri e siccome non portavano la buona fede li bruciavano. Cosa faranno i presunti Papa Boys che sono stati a Roma? Cosa potranno portare di fuori? Cosa potranno costruire? Cosa potranno essere soprattutto? Potranno soltanto dire noi siamo qui per salvarvi. Come il Papa vede qualcuno, lo esorcizza e poi un altro esorcista interviene e di conseguenza si va a creare questa situazione di sofferenza, ma si va a creare anche poi una situazione dal punto di vista anche psicologico. Prendiamo un fatto di attualità che è già stato silenziato. Quello che succede è di quel ragazzo che si è impiccato perché andava a prostitute.
Sì.
Allora, chi è responsabile di quel ragazzo che va a prostitute e perché qualcuno pensa di fermare le prostitute attaccando i clienti, alla fine si impicca. Chi gli ha istigato la vergogna, quel concetto di disonore? Perché alla fine cos'è che aveva fatto? Cioè, nel senso,
se,
magari i ragazzi invece di andare al giubileo dei giovani fossero andati tutti quanti a prostitute, forse qualche esperienza migliore l'avrebbero fatta, certo. E forse alcune cose le avrebbero comprese.
Io volevo aggiungere una cosa, là c'è anche una questione giuridica estremamente, cioè di ordine costituzionale. Cioè, io ho ascoltato le dichiarazioni di Nordio e mi sono messo le mani nei capelli. Cioè, questo qua si è dimenticato, questo personaggio, che la magistratura è un organo indipendente dall'organo esecutivo, cioè uno dei tre poteri dello Stato. E lui ha giustificato il fatto di firmare, convalidare l'azione dei carabinieri, cioè l'ha giustificata, nel fatto che il Ministero degli Interni ha ordinato di un giro di vite, cioè una repressione maggiore. Cioè lui non si è nemmeno reso conto che la prostituzione in questo paese non è un reato. Per cui il fatto che lui perseguisse un non reato e avallasse l'operazione dei carabinieri è di una gravità. Veramente mette in discussione tutta l'organizzazione dello Stato, cioè questo mi ha fatto rabbrividire, capisci? Che dopo il ministro abbia detto sì, vabbè, noi volevamo dare la caccia a racket, non a questi, però in effetti che c'è anche quella voglia di dare la caccia al poveraccio, no? C'è quella voglia di colpire chi non si può difendere in fondo.
Sì, ma se c'è anche un problema forse per il giubileo, visto che i pellegrini ne arrivano pochi a Roma, forse penso che sono le prostitute a distrarli lungo la strada e che li facciano perdere la fede. E ora c'è il bisogno di impedire che questi pellegrini che vanno verso la santità e la beatitudine vengano tentati lungo la strada, è giusto tirare via le prostitute. Sì, proprio perché
ricordate,
sai,
guardate, in questo paese il reato di prostituzione non esiste, esiste il reato di incitamento alla prostituzione, cioè di costrizione più che incitamento,
sì, sfruttamento.
Sfruttamento, ed esiste, come non esiste il reato per esempio per il mago di fare le sue magie se uno vuole fare la pozione d'amore, come non esiste il reato, e questo qua non esiste il reato, per il prete che va a benedire, che va a benedire, esorcizzare l'ufficio postale, cioè, questi non sono reati, non esistono come reati. Certo, molte persone hanno questi pruriti, sì, no? I femmo fora, li distruggiamo, basta! Cioè, davanti a un problema vogliono la devastazione, cioè, bisogna chiedersi perché c'è questo problema, qual è la causa, come modificare le cause, cosa è importante di questo problema. E loro, se potessero arrivare con un mitra e sparare addosso a tutti e liberarsi, lo faria. E questo
sì, ma basta pensare che stiamo parlando di un problema che non è un problema, cioè
che
nel senso
che
la prostituzione non è come qualcuno che può andare a portare via la pensione alla vecchietta, o che può rapinare o può fare qualcosa, cioè, non stiamo parlando di reati, non stiamo parlando di attacco alla società, perché penso che se qualcuno va a prostitute non faccia certo un danno alla società, cioè io vorrei, a meno che non faccia, come dicono i cristiani, un danno alla sua anima, ma è tutto da dimostrare che faccia un danno alla sua anima, lo vanno per loro. Però rendetevi conto che questa cultura cristiana di considerare del peccato, della vergogna soprattutto,
esatto,
perché
del saccheggio delle persone.
Cioè, questo ragazzo di fronte a questa situazione in cui non era in grado di affrontarla dal punto di vista psicologico, si è impiccato. Cioè, ma chi ha creato quella cultura per cui un ragazzo del genere arriva al punto di suicidarsi per una cosa che non è reato?
Intanto non è reato, e questo lo sottolineiamo, no? Ma al di là di questo, al di là del fatto che non è reato, se anziché esserci una cultura cristiana ci fosse una cultura pagana, beh, è vero che dopo tutti quanti i rimeggiamenti del sistema sociale porterebbero ad altre cose, ma facciamo finta che non ci siano i rimaneggiamenti, gli adattamenti al sistema sociale. E la sessualità sarebbe una cosa normalissima, cioè il fatto di usare il sesso e toglierebbe tutte quelle che sono le paranoie, le fobie e le coercizioni rispetto al sesso, per cui queste cose non ci sarebbero. Dopo, vabbè, questo però è un discorso fatto a sé, perché dopo ci sono tutti gli adattamenti del sistema sociale, c'è tutta la struttura economica, tutta la struttura che viene a rimaneggiarsi, però è un discorso e fuori da questo.
Sì, ma cerchiamo di dare un attimino delle coordinate di chi possono essere responsabili. Bene, io voglio usare le parole di un regista, di Ferdinando Valeio, e lui dice, sono sue parole testuali, non sono rimaneggiate né riportate, aperte virgolette, ho studiato dei salesiani, mi hanno insegnato che l'incontro di un uomo con una donna è un peccato contro natura, è come se accoppiassero un asino e una vacca, chiuse virgolette. Questa è l'esperienza di un contemporaneo che è diventato un regista e che dice questo, fa, io ho studiato dei salesiani e mi hanno insegnato che l'accoppiamento fra un uomo e una donna è una cosa contro natura. E poi ci meravigliamo che un ragazzo della zona cattolica come il Veneto va a prostitute lo fermo.
Portate i vostri figli dei salesiani a studiare.
No, ma rendetevi conto. Poi c'è da stupirsi cosa l'avrà spinto a fare, quali saranno state le motivazioni che l'hanno spinto, cosa è successo nella sua mente. Sappiamo da dire dove sono partiti questi principi, chi li ha inculcati, chi ha determinato questo? Ecco.
Sì, Francesco, siccome è stata la notizia, no? L'OMS, il parto uccide una donna ogni minuto. Cioè, nel mondo c'è ancora una donna ogni minuto che muore di parto. Provateci un po' a pensare. Chi è che ha costruito questo? Questo è stato costruito. Provateci un po' a pensare. Chi ha costruito quella situazione in cui ciò si verifica? Quali sono i dettami dottrinali che portano a questo? Come è andata la distruzione della cultura, non so, tipo in Africa, per portare a una situazione del genere? Quali sono i meccanismi mentali, meccanismi etici, morali, dottrinali che hanno portato a questo? O le cose sono create di immagine e somiglianza da un dio pazzo? Cioè, sono dei meccanismi che hanno costruito questo. Ricordatelo sempre questo.
Ma vogliamo dare, visto che tu parli di queste donne che muoiono di parto, anche perché la struttura medica è stata distrutta. Ecco, citiamo sempre Ferdinando Valeio che dice, fra virgolette, il Papa è stato in Colombia a predicare contro il controllo delle nascite.
Scusa, prima di continuare, questa notizia, che ce l'ho anch'io, c'è stata letta da un ascoltatore, dall'accento mi sembra di lingua spagnola, giovedì sera. Vai avanti e rilegge.
Sì. Il Papa è stato in Colombia a predicare contro il controllo delle nascite. Eppure la terra non sopporta più tanta gente, non c'è più spazio, non c'è più cibo, i fiumi sono fogni, nei mari c'è lo scarico di nostri rifiuti. Dopo la visita del Papa in Colombia sono nati 5 milioni di bambini, diventeranno assassini, criminali, sequestratori, spacciatori, condannati dalla droga. Chiuse il
verbo. Madonna dei killer. Il film mi sembra...
Sì, ma questo che soprattutto è anche un discorso di dire, io non do... Devo soltanto creare sofferenza, cioè nel senso che una persona quando ha la possibilità di affermare qualcosa e ha un potere per farlo, deve fare questo potere in base alle condizioni sociali, alle condizioni ambientali, alle condizioni in cui, culturali in cui agisce. Di conseguenza non può agire ciecamente, ma d'altronde un monoteista agisce sempre ciecamente, agisce sempre con violenza, e pone sempre violenza sul mondo, cioè perché... La loro origine è sempre all'esterno del mondo, è sempre un Dio che impone una legge e non fa che gli uomini siano capaci di creare una legge o delle regole.
C'è una dichiarazione di Ratzinger, no? Che diceva solo la nostra è la vera chiesa, le altre chiese, i protestanti, devono mettersi in ginocchio davanti a noi. Questo è il succo del discorso è questo. In realtà gli altri si sono scandalizzati. Però loro dovevano sapere da cristiani qual è l'intento e il fine degli altri cristiani, cioè o pensavano che gli andassero bene. È vero che c'è la guerra contro di noi, ma è altrettanto vero che la guerra con i protestanti, gli anglicani, gli ortodossi è sempre in corso, vedi quello che sta accadendo in Russia o quello che accade in India con gli indù. Cioè la guerra, c'è la guerra con le altre religioni, ma c'è anche la guerra all'interno, perché Wojtyla vuole anche il controllo dei luterani, dei protestanti, degli anglicani, degli ortodossi, vuole il controllo di tutti, cioè no, compresi i testimoni di Geova che gli stanno sfuggendo da tutte le parti.
Sì, no, ecco, io voglio aggiungere invece un'altra cosa che è proprio differenza comportamento, che è questo: i monoteisti sostengono sempre che esiste una regola ferrea imposta da un Dio esterno e questa deve essere ripercorsa sul mondo, ripetuta, e in quanto il mondo è viziato dal peccato originale, dalla sofferenza, dalla menzogna, dalla non salvezza, è destinato sempre a ripetere gli errori e di conseguenza è incapace di percepire la propria dimensione. Ultimamente è uscito un libro di un giurista che parla del rato delle Sabine. Ma si può dire, ma com'è possibile che un giurista vada a occuparsi del rato delle Sabine? Cosa può interessare a uno che si occupa delle leggi dire fa del rato delle Sabine? Che senso ha? Eppure questo giurista, facendo un'analisi dal punto di vista proprio giuridico, determina l'origine e la capacità dei romani di creare leggi giuste dall'osservazione dei loro comportamenti. Allora loro compiono un gesto che può essere non apprezzato, condannato, cioè condannato quello che vuole. Compiono questo gesto e prendono coscienza di questo gesto, di quello che hanno fatto. Quando ad esempio c'è una madre che ferma la lotta, cioè una Sabina che ferma la lotta tra i romani e i Sabini, comprendono che c'è qualcosa che non va nel loro gesto e che in qualche maniera loro devono rimediare al loro gesto e che devono comprendere perché l'hanno fatto, partendo dalle loro motivazioni, non si condannano in eterno perché hanno compiuto questo gesto, dicono fa da questo gesto che noi abbiamo fatto, che da cui abbiamo agito,
per un insegnamento.
Traiamone qualche motivo di perché l'abbiamo fatto. Bene, l'abbiamo fatto, cerchiamo di creare delle regole per la società, ma queste regole le creiamo in base a quello che noi siamo in grado di fare, in base a quello che noi abbiamo fatto e in base alla capacità di nostra percezione. Questo non è una caratteristica solo dei romani. I romani poi hanno venuto fuori il diritto romano, che è ben diverso dal diritto dei monoteisti o degli ebrei.
Quello che è sparito del diritto romano, che si sta sempre dimenticando, sono le 12 tavole.
Sì.
Cioè adesso ne prendo un attimo, perché è una cosa che mi sta un po' a cuore. Sì. Ogni volta che becco, sai che. Cioè, io quello che mi sta qua, cioè su stomaco, è che nel diritto delle 12 tavole non era ammessa in giudizio una prova estorta con la tortura.
Esatto.
Cosa vuol dire non è ammessa una prova estorta con la tortura? Vuol dire che non si poteva torturare il reo. Cioè, mentre la pena, la fustigazione, eccetera, era una pena. Ma non era usata la tortura per far confessare il reo. Proprio a Roma questo non c'è. dopo con l'arrivo dell'impero eccetera, le cose cominciano a cambiare, poi i cristiani ne fanno un'arte di questo. Ma ricordate che nelle cose delle 12 tavole, nelle leggi delle 12 tavole, che sono andate perdute, nel rogo, nel tempio, credo che del Campidoglio, Giove, Capitolino, una roba del genere, non era previsto la prova estorta. Fate un po' voi.
Sì, ma c'è un altro discorso da fare. Che quando esiste un contatto, condanna o pena all'interno di tutte quante le civiltà che non sono monoteiste, queste pene non sono stabilite da un dio, ma sono stabilite dalla cultura di quel tempo e dalla necessità di quella società. Il fatto di attribuire l'origine del diritto a se stessi significa che cambiando le cose le regole possono essere cambiate, perché in tutte quante le società monoteistiche sono gli uomini che costruiscono il sacro, che fanno il sacro, che fanno le città, che fanno le leggi, e quando fanno le leggi fanno la capacità di poterle modificare. Sono consci che le leggi derivano dalla loro esperienza, dalla loro conoscenza, dalla loro vita, dalle loro necessità. Cambiando le loro necessità possono cambiare anche le loro leggi. Basta pensare, dal punto di vista del diritto, cosa sono stati 1500 anni di cultura cristiana, quanti salti mortali, quante falsificazioni, quante violenze, quante astrosità per giustificare le cose della vita rispetto a un testo che era criminale. Basta pensare ai problemi che ci sono dentro l'Islam per il discorso di dire la vita come la mettiamo col Corano. Questo non c'è mai stato, perché l'origine delle norme, dei monoteismi, è un Dio astruso.
È Dio, è origine divina del Dio immutabile, perché è una verità. Ma comunque, sempre con questo discorso, sempre una cosa, un leitmotiv che ogni tanto ripeto, vi ricordo che io, Hammurabi, ispirato dal Dio, faccio queste leggi affinché il più debole abbia giustizia davanti al più forte. Cioè io, Hammurabi, ispirato dal Dio, faccio in modo che il più debole abbia giustizia nei confronti del più forte. Se voi vi leggete i 10 comandamenti, è una codificazione dei diritti del Dio rispetto alle persone. Cioè è il Dio che dice: tu non devi avere un altro Dio, tu devi adorare me, tu devi fare questo, tu devi privarti dei tuoi bisogni, tu non devi desiderare la donna da altri. Cioè è un Dio che si prende i diritti per sé e priva gli esseri umani dei diritti. Infatti i 10 comandamenti sono di un'aberrazione unica. E parlo dei 10 comandamenti, so benissimo la Bibbia che ne sa di altri, cioè, è tutto un giochetto, ma a me i giochetti non piacciono più di tanto, cioè, tanto per essere chiari.
Beh, sono dei ciarlatani, di conseguenza sono sempre giochi sporchi, insomma, perché ogni monoteismo è la base della falsità. No, io quella è una cosa che ad esempio volevo aggiungere, questa qua. Sempre la distinzione appunto fra politeismo, paganesimo o società che non sono monoteiste, e monoteismo è questa. È la capacità di comunicare, di far percepire a chi non è esterno la propria dimensione e la possibilità per un esterno di entrare in contatto. Quando Erodoto va in Egitto non trova problemi, al di là del difetto della lingua, della scrittura, di comprendere gli egiziani, perché gli egiziani producono qualcosa che è umano e di conseguenza lui, lavorando come essere umano, non ha problemi di percepire la divinità o la società degli egiziani, ma soprattutto anche perché c'è sempre l'interesse all'interno di ogni società che non sia monoteista, quella di farsi comprendere. Io voglio prendere l'esempio così, un esempio stupido. Noi conosciamo i geroglifici perché è stata trovata una stella Rosetta scritta in tre lingue. Quando mai il Dio dei cristiani è pensato di scrivere la Bibbia in tre lingue per farsi comprendere dagli altri? Anzi, l'hanno scritta in aramaico, hanno avuto problemi di traduzione in greco, ci sono controversie su questo, e noi abbiamo il discorso, perché purtroppo molto del passato è stato distrutto, che questi qua sono presi la briga di fare, non col computer, ma sulla pietra, di fare un documento in tre lingue.
Certo.
Cioè, ma questo qua, che può sembrare una cavolata, denota anche un aspetto chiarissimo, cioè noi che siamo uno Stato, noi che siamo un impero come i faraoni, se fa, abbiamo la necessità di far comprendere la nostra volontà. Benissimo, la nostra volontà non deve essere fraintesa, se c'è chi la deve conoscere, gliela facciamo conoscere in tre lingue. E questo qua le viene fatto tranquillamente. Cioè, quando mai, ad esempio, pensate soltanto all'interno dell'Islam, la necessità per diventare musulmane che ti devi imparare l'arabo, perché l'arabo è la lingua di Dio. Pensate all'interno dell'ebraismo, che è fondamentale, non il contenuto, ma che tu sappia l'ebraico per leggere le sacre scritture. Basta pensare, ad esempio, fino a pochi decenni fa, all'interno del cristianesimo, la necessità di usare il latino perché il latino era la lingua sacra. Va bene? Ma questo cosa significa? Questo dà valore, l'uso di una lingua dà valore al messaggio, dà valore al significato. Il significato è la lingua o è quello che la lingua dice o tramanda o ti fa conoscere?
Usavano, i preti usavano il latino per far feste alle persone, no? Cioè loro in qualsiasi posto potevano comprendersi e fare i loro piani senza che le persone riuscissero a capire, anche perché avevano distrutto le scuole, cioè nessun altro conosceva il latino, capisci? Per cui loro lo usavano a livello militare, questo, cioè era un'operazione militare, quella di conoscere il latino e farlo ignorare agli altri. Perché questo era solo militare, basta, insomma.
Sì, però vedi, è significativo appunto il discorso di puntare al controllo dei mezzi di comunicazione, certo. Perché una società che non fosse cristiana non si porrebbe il problema del mezzo di comunicazione, si porrebbe il problema dei contenuti, dei significati, delle leggi, delle regole. Basta pensare che ad esempio l'impero romano fu il primo a dotarsi di un servizio postale celere perché la volontà e le cose fossero applicate il più presto possibile e il più rapidamente possibile, perché si rendevano conto che era fondamentale il contatto con le persone, cioè non bastava che uno fosse fedele a Roma, l'importante era che le notizie, le informazioni, le conoscenze corressero, si girassero. Perché ad esempio nell'antica Grecia era così fondamentale l'agorà? Perché l'agorà costringeva le persone a confrontarsi con gli altri e soprattutto permetteva di scambiarsi le cose.
Ma noi avevamo anche un giro di scuole, cioè talmente tante scuole a Roma e in Grecia che noi abbiamo delle vere e proprie rivolte di studenti, cioè abbiamo notizie di tumulti fatti da studenti. Figurati un po' quanto tempo dovrà passare prima che i primi gruppi goliardici girino per l'Europa, insomma. C'erano vere e proprie rivolte di studenti, tipo la storia di Tito Livio, no? La storia di Roma, quello che c'è rimasto di Tito Livio, che è un riassunto, cioè era un riassunto per le scuole quello che c'è rimasti soltanto perché c'erano talmente tanti libri che giravano della storia di Tito Livio che i cristiani non li hanno potuto distruggere tutti. Cioè solo per questo ci sono rimasti un pochi di libri, e non sono neanche tutti.
Sì, no, ma vedi, poi vedi anche un altro valore significativo che distanzia il politeismo appunto dal monoteismo, è sempre dove pone il centro dell'attenzione. Cioè tutti quanti gli antichi davano sempre un significato fondamentale al corpo, all'anima, alla salute della persona, cioè all'essenza della persona. Di conseguenza il centro del discutere era la persona stessa. Quando mai in un monoteismo c'è un accenno all'anima, alla salute, tranne che per la salvezza, per non tra l'altro l'anima ti serve non per questa vita, ma perché in base a come sarà la tua anima, nella vita successiva, cioè quando morirai potrai andare in paradiso o in inferno, perché cioè, quello che è fondamentale non ti serve l'anima adesso, ti serve dopo perché devi andare in paradiso o in inferno. Cioè tutte le società non monoteiste avevano un riferimento chiaro all'essenza, cioè all'uomo, al suo corpo, alla sua salute. Difatti, se tu tutti lo sanno benissimo, c'è sempre un accenno all'essere, cioè all'esperienza della persona, alla conoscenza della persona. Nel monoteismo questo non c'è, cioè la persona può essere distrutta, può avere, non interessa niente del corpo, l'anima non ti serve adesso, devi conservarla perché dopo ti servirà.
Sì, no, ma è un aspetto importante, mentre stavi parlando mi è venuto in mente, cioè noi come pagani, cioè tutta il pensiero pagano, al di là del, ma penso non ci siano neanche variazioni, cioè io sono tutto ora, cioè io in questo momento sono mani, sono testa, sono pensiero, sono corpo luminoso se ce l'ho, comunque sono, ho ciò che mi anima, ho il mio sentimento, cioè io sono io sempre, in qualsiasi momento, qualsiasi sia la manifestazione, è importante la mia mano come è importante il mio pensiero, come è importante il mio sentimento, cioè non è che ci sia un'importanza diversa fra la mia mano, il mio sentire, il mio pensiero, così il mio corpo luminoso, così ciò che mi anima non è una cosa in più che io ho dentro e che io porto, ma è sempre un'espressione di me stesso, esattamente come il mio pensiero, il mio braccio, il mio piede. Cioè, non è che questo sia più importante dell'altro, io vivo sempre con la totalità di me stesso, qualsiasi sia la manifestazione. È chiaro che un martello lo alzo con la mano e non lo alzo col pensiero, ma comunque c'è sempre il pensiero che mi guida la mano, e comunque la mano modifica sempre il pensiero. Ricordatevi, noi siamo una totalità. Anche quando leggerò il libro dell'Anticristo, io parlo di coscienza di sé e indico la totalità di una coscienza, cioè tutte le sue determinazioni, le sue cose. Non separo mai anima, corpo, mente o altre cose. Per me è sempre uno, sempre. Vorrei che fosse chiaro,
sì, ma
questo.
Difatti, ma difatti anche in tutti quanti, io più... nell'antichità, cioè, si parlava sempre della molteplicità degli animi che vivono dentro le persone, ma vivono, che ci sono, però questa persona non può prescindere dalle sue anime, cioè, nel senso, è sempre un insieme, non è pensabile che possa essere separato, diviso, spaccato, separato, cioè non esiste questa separazione, perché si è consci che le persone sono molte cose e questa molteplicità alla fine è dall'essere della persona, perciò non si pone il problema di dire ci sono delle parti superiori, delle parti inferiori nel corpo dell'uomo, esatto, come fanno i monoteismi. Questo non è mai stato fatto, non è mai stato fatto.
Perseguitare il sesso per esaltare l'anima è una cazzata immane,
sì,
una cazzata folle.
Sì, ma tipo ad esempio, cioè, tu hai un sesso, devi fare la castità.
Sì, allucinante.
Cioè, questo non è mai stato concepito, perché se qualcosa lo possiedi, il fatto che tu lo possieda, devi imparare ad utilizzarlo. Che vuol dire che ti serve.
Che poi, in Tommaso Didimo, questo è precisato, cioè, visto che Tommaso Didimo l'hanno distrutto, cioè, Tommaso Didimo dice, se la circoncisione fosse stata utile, cioè fosse una cosa utile, tuo padre ti avrebbe fatto nascere da tua madre già circonciso.
Sì.
Cioè, la natura avrebbe già provveduto, cioè, già c'era l'idea della trasformazione di ciò che è utile che hai dentro, per cui è inutile che tu ti castri di una cosa, di una tensione, di un bisogno, di una voglia, di una mano, cioè Origene che prende il martello, si se lo dà sui coglioni perché non deve far sesso, dopo si pente e dice ma chi me l'ha fatto fare, e lui diventa un padre della chiesa, non lo fanno santo perché credo abbia delle variazioni, qualcosa che non gli andava, comunque lui però si dà martellata e su, per la castità, insomma, questo vuol dire uccidere l'uomo, uccidere l'individuo.
Sì, ma difatti questo significa chiaramente anche diseducare le persone ad utilizzare proprio quello che loro sono, quello che, cioè la loro essenza, la loro natura, quello che dispongono, perché una cosa fondamentale, diciamo, in ogni economia esistenziale è l'utilizzo al meglio di quello che si dispone. Cioè, uno non fa un discorso dello strumento che ha a disposizione, perché se uno deve andare da un paese all'altro e ha la bicicletta, utilizzerà la bicicletta, ma se ha la macchina, utilizzerà la macchina. Cioè, poi potrà fare una scelta di piacere, potrà fare una scelta ambientale, dire a me piace di più la bicicletta, vado in bicicletta.
Certo.
Però logicamente, se ha una necessità di velocità, utilizza un mezzo che è più consono. Allora, se è a tua disposizione, utilizzano.
Certamente. Tutto quello che abbiamo noi utilizziamo, non saccheggiamo mai il mondo. Allora io riattacco i telefoni 049 700 700 049 700
38. Sì, se qualcuno vuole intervenire.
Il fatto che io non abbia parlato tipo del prete di Caltana o tipo del frate che persegue dei figli, cioè ce l'ho sempre qua, la mia rassegna stampa è ben ordinata, lo farò un po' alla volta.
Vedete la differenza, Claudio è molto ben ordinato, io sono sempre molto disordinato. Cioè, eppure...
Sì? Sono Ada dal Lido. Dimmi. Chi sei?
Dimmi, sei in linea?
Sì,
Claudia, dimmi.
Volevo il numero, l'indirizzo che mi è stato già dato, ma lo voglio usare in qualche parte, di Gianandrea.
Non so, devi telefonare in cooperativa perché io non do né il numero di telefono né
perché
indirizzo.
Non lo sappiamo.
Al 700-777.
Scusa, ora? 049 dopo?
700-777. Ok, ciao.
Grazie,
ciao.
Scusa.
Sì, no, infatti appunto vedete anche la differenza sostanziale appunto fra due pagani, cioè Claudio dice sono molto molto ordinato, io sono molto molto disordinato, non mi pento di questo.
No, anzi, cioè, no, io
però,
c'è una condizione diversa, no? Cioè, io mi sono impegnato a fare un lavoro e devo dare dei risultati, capisci? Cioè non è che tu non dai, tu dai dei grossi risultati, però sono io che sono fatto così, cioè no, non posso far diversamente da questo, no? E per cui anche tutti i ritagli di giornale che metto in ordine, in collo uno a uno e mi porta via quelle 10 ore di lavoro a settimana tranquille, sono importanti, perché la documentazione di quello che io dico, cioè non è sufficiente fare delle affermazioni se non, queste affermazioni non hanno dei riscontri pratici, cioè non hanno degli esempi. C'era anche un libro fatto da un'americana, no? Del maschio che ha perso il suo ruolo perché tipo gli operai vengono addestrati in un cantiere a costruire delle navi, si allenano 15 anni per costruire quelle navi, le costruiscono, dopodiché si accorgono il giorno dopo vengono buttati via, cioè il loro lavoro, il loro impegno non serve più. Oppure uno segue la squadra di calcio, siccome la squadra di calcio vuole fare affari, tra la siccità e lo manda a quel paese. Cioè c'è la perdita di quello che è, di quello che è l'essere umano e il suo controllo. Ma quello che a me mi interessa è che devo avere tanti esempi per quello che dico. Tanti o bravi che siano. Vediamo un attimo. Pronto?
Sì, ciao Claudio.
Ciao.
Una cosa, ho sentito che parlavate del... degli israeliani, della religione ebraica, insomma, in qualche modo, anche all'inizio, no?
Beh, dei pagani che si stanno organizzando all'interno dell'ebraismo, cioè all'interno di Israele.
Insomma, che ci sia qualche movimento in questo senso fa anche piacere, ma mi veniva in mente a proposito dei cristiani che hanno accusato da sempre gli ebrei di deicidio, di aver ucciso Dio, ma le cose sono... qua c'è in mezzo una bugia, no? Perché state attenti. Dal punto di vista logico, è possibile uccidere Dio? Cioè, umanamente, l'uomo, no? Io credo che bisogna essere deficienti per pensare che l'uomo ha la capacità di uccidere Dio. Però i cristiani erano legati da questa affermazione perché dovevano per forza in Gesù Cristo riconoscere Dio. Lo hanno riconosciuto, hanno detto che questo uomo era Dio, no? E allora da lì, io penso da una quasi, se vogliamo anche... dai, da una fantasia che, se vogliamo, facciamola passare, perché tanto è passata lo stesso per 2000 anni, ha fatto quello che ha fatto. Sono arrivati poi alla classica realtà, perché la logica è quella, secondo loro, che un popolo, gli ebrei, hanno ucciso Dio, perché li hanno condannati, li hanno perseguitati per questo, no? Allora dico, se hanno un po' di buon senso, anche i famosi padri della Chiesa, o i teologi, anche quelli che ci sono adesso, che... invece di star lì a menare tante cose, dovrebbero rivedere tutte queste stupidaggini che hanno scritto i teologi. Come è possibile pensare umanamente che un uomo che secondo loro, parlo sempre secondo concetti espressi del cristianesimo, l'uomo è creatura, è conseguenza di una creazione, no? È creatura di Dio, quindi è stato fatto, è stato creato. Come è possibile che un uomo o esseri umani o un popolo, ho visto nel caso gli ebrei, siano riusciti a uccidere Dio?
Marco,
dimmi.
Mi senti?
Sì,
senti, è nato prima l'uovo o la gallina? Allora, no, ti spiego perché ti faccio questa domanda. È nato prima il desiderio di far fuori gli ebrei e dopo la giustificazione, o prima la giustificazione e dopo il desiderio di farli fuori?
Ma...
per me è nato prima il desiderio di far fuori un potenziale nemico e dopo hanno giustificato per farli fuori, anche se la giustificazione era illogica, tanto ormai l'odio correva.
Sì, probabilmente, certo, poi abbiamo visto durante la diaspora sta chiesa cristiana che comincia le prime origini, che tra l'altro sono fuori dal territorio della Palestina, le prime comunità forti della chiesa cristiana e tutte le varie descrizioni di Vangeli eccetera sono probabilmente descrizioni fatte fuori sempre dal luogo dove sono stati fatti e compiuti questi atti, secondo loro, queste cose che insomma sarebbero state storiche. Però ti dico, non so se hai capito un po', come è possibile che uno che pensa di ragionare bene riesca a dire una frase che non sta in piedi in nessun modo, che un popolo ha ucciso un Dio, perché secondo i cristiani quel Gesù Cristo deriva dal Padre.
Io ti voglio interrompere, cioè puoi pensare che quando uno dice...
è un'aberrazione.
No, ma vedi Marco, cioè, quando i cristiani dicono che esiste un Dio creatore che ha creato il mondo, sai tutte le palle che possono sparare. Cioè, quando fai un'affermazione così grossa, le altre sono bazzecole, sono cavolate, ma non hanno nessuna importanza, cioè, sono secondarie, come... non è neanche un problema da porsi, cioè dire, renditi conto, se alla base di tutto c'è la menzogna, c'è l'inganno, c'è la falsità, quante falsità puoi sparare dopo? Cioè, posso capire che uno possa commettere un errore di valutazione durante un percorso di analisi di un problema, può commettere un errore di valutazione. Ma se uno dice io parto col falso, cosa costruisce sul falso? Solo altra falsità.
E più che sul falso, io penso su un'invenzione, cioè l'uomo, i cattolici stessi dicono che se la nostra religione è vera, di conseguenza le altre non sono vere. Di conseguenza ancora, se le altre religioni non sono vere rispetto alla religione cattolica, c'è un perché. Perché? E la Chiesa, secondo me, lo spiega perché sono tutte derivate, sono state create dagli uomini, dagli esseri umani. La sola religione cattolica è superiore alle altre perché non è stata inventata da un essere umano, ma è di derivazione divina, cioè è stata rivelata da Dio.
Vabbè, cosa vuoi fare?
Voglio dire, mettete anche questa assieme alla vostra. L'altra, che a me fa ancora più effetto, è che, se non so se voi avete capito, quando un essere umano, la mente di un essere umano che crede di aver espresso il massimo, specialmente mi rivolgo ai teologi, il massimo dell'intelligenza, no, e della sapienza, arrivano a dire che un uomo in sostanza ha ucciso Dio. Non so se può stare in piedi. Guardate, perseguitare un popolo per 2000 anni come gli ebrei, tra l'altro all'interno della Chiesa adesso ci sono diversi esponenti che hanno chiesto scusa, e hanno chiesto scusa soprattutto per queste stupidaggini. Adesso forse si rimangeranno tutto, e io vedo che c'è veramente una revisione della revisione, no? Infatti la riforma, la controriforma, questa è storia della Chiesa che si ripete becera e stupida, perché non ha insegnato niente alla storia, e penso che solo degli ignoranti non imparano leggendo la storia. Comunque, se loro continuano a sostenere questo, secondo me è una dimostrazione che neppure la teologia può fregiarsi del titolo di stare in piedi su basi logiche.
Non è mai stata in piedi su basi logiche.
Non è che sia crollata, non è che ci fosse una costruzione che sia crollata, non è mai stata costruita perché è impossibile costruirla, capito?
Allora all'interno di queste cose impossibili che hanno fatto, hanno messo delle altre cose impossibili perché le bugie hanno le gambe corte, no?
Ma le bugie hanno le gambe corte, almeno hanno le gambe. Marco, loro non hanno neanche le gambe, non hanno neanche le braccia, neanche
la
testa.
La tecnica, Marco, è quella di spararla grossa.
L'hanno sparata
grossa, prima che tu ti riprendi e cominci a pensarci, loro ne sparano un'altra ancora più grossa, in modo da impedirti di pensare.
Però sai cosa avevo io il dubbio? Che le religioni, l'ha detto Francesco all'inizio, specialmente adesso, ultimamente in questa revisione, e tentassero, secondo me, no, un'alleanza fra monoteismi, come hai detto tu,
cioè,
quindi secondo me invece c'è ancora qualche mente un po' più
è già pronto l'alleanza,
no, per conto mio no, invece
vabbè, ti lascio l'opinione,
ma il discorso di Ratzinger, dire noi siamo la sola unica e vera, per conto mio
fa parte di quel progetto,
sta portando invece a uno scontro fra monoteismi,
fa parte di quel progetto.
Vabbè. Sarà divertirsi, speriamo di non finirci in mezzo, perché poi quando vanno giù di brutto queste cose, l'odio razziale, l'odio fra le la religione è stata spesso causa di tante guerre, no? E non vorrei che anche in questi anni, almeno che la storia ci abbia insegnato qualche cosa, no? Grazie, vi saluto.
Ciao Marco.
No, ecco, io vorrei aggiungere... aggiungo una cosa. Il problema non è tanto l'affermazione che uno fa, dice solo la verità, ma l'importante è che stabilisca a dire noi serviamo la verità, noi siamo qui per la salvezza. E ora, una volta che tu introduci questo discorso e che lo fai girare, che lo fai affermare, determini anche il tipo di dibattito che fai. Se tu fai un discorso diverso, dici affrontiamo un problema, troverai 1000 persone che lo affronteranno in maniera diversa, perché è legato a delle proprie esperienze, delle proprie necessità e dei propri ambienti. Se una religione dice fa lo scopo della mia religione è la salvezza degli altri, quando non c'è bisogno di salvare gli altri, però le altre religioni anche loro hanno questo concetto, crei un ambito di dibattito teologico su cui si può costruire l'alleanza, perché se Ratzinger diceva fa noi vogliamo la scuola cattolica in Italia, i musulmani dicono vogliamo la scuola musulmana, vogliamo la scuola ebraica, e qui si sarebbero scontrati. Ma se dice fa lo scopo della nostra religione è la salvezza degli altri, è di portare la verità agli altri, è di salvare gli altri, gli ebrei dicono ma anche noi vogliamo portare la verità agli altri, perché non ci troviamo un accordo di portarla tutti quanti assieme, così risparmiamo anche un po' di energie e abbiamo anche meno problemi, cioè, è lanciare un messaggio, capito? Questo è quello che è fondamentale, perché questo messaggio non è rivolto a te, è rivolto dall'altra parte, dire guarda che il nostro scopo è la salvezza, ma anche il nostro scopo è questo, e allora mettiamoci d'accordo.
Ricordi che Ratzinger è il capo dei torturatori, cioè è il capo dell'inquisizione, per cui quello che viene fuori da là è un modo migliore per inquisire e distruggere le persone. Però è questo, bisogna capirlo Marco, cioè Marco fa tutto il percorso all'interno del cristianesimo, per cui lui le contraddizioni le vede da un'ottica diversa dalla nostra, e anche le incongruenze le vede da un'ottica diversa dalla nostra, per cui il suo stupore è più che legittimato. Il problema è questo, il problema è che nel cristianesimo e nelle religioni monoteiste non c'è una realtà di fondo, c'è solo il bisogno del possesso. Cioè, quando io dico che l'unica novità che ha portato il cristianesimo è il possesso delle persone come emanazione del Dio, cioè il Dio che chiede di possedere le persone e altri uomini che le possiedono, non c'è nessun'altra novità che ha portato il cristianesimo. Questa, ed è stata così totalizzante questa novità degli individui posseduti, gli individui come oggetti di possesso, che gli imperatori hanno trovato bene di usare questo modo. Vieni Mario. Hanno usato bene di usare questa tecnica per impossessarsi dell'individuo.
Ciao.
Noi però dobbiamo chiudere qui la trasmissione
esatto.
Di magia, stregoneria, paganesimo. Vi do appuntamento per questa sera alle ore 19 dove leggerò il libro dell'Anticristo.
Non è che vi dico come si è presentato qua Mario, ha una tunica nera con dei strani simboli, ha un cappello a punta, una bacchetta magica in mano, è una cosa veramente proprio un strigo impressionante.
Ciao, a risentirci.
Ciao a tutti
alle ore 19.
Thank you.